Waypoint, passa da Chio. Benvenuti, ben ritrovati su Waypoint, il podcast che vi aiuta e vi illustra le varie vie, le varie possibilità post-diploma. Oggi con me, come sempre, il socio Mattia Valentini. Ciao Mattia.
Ben ritrovati a tutti quanti gli ascoltatori qui a Waypoint, dal buon bel bondomes di bondi, dipende dall'orario nel quale ci state ascoltando. Un cordiale saluto anche a tutti i nostri cari amici ascoltatori sulle differenti piattaforme social, streaming, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, mi raccomando. Attivate sempre la campanellina e anche tutti coloro che ci stanno seguendo dall'emittente universitaria di Trento, dalla Samba Radio. Dici bene Dani, oggi incominciamo con il vero percorso, andremo proprio a inserire il primo waypoint.
Eh sì, infatti la prima puntata che avete già ascoltato, se non lo avete fatto vi consigliamo di ascoltarla, è una puntata un po' introduttiva, no? Parliamo di cos'è il talk, cos'è l'ISE, come sono strutturate le università e anche le varie possibilità lavorative. Oggi iniziamo con il primo ospite che in questo caso appartiene all'ambito dell'università, quindi con che ha deciso di proseguire con un percorso di studio.
Eh sì, infatti oggi andiamo a vedere, iniziamo questo percorso universitario andando a incontrare la facoltà di lettere, insomma all'interno del dipartimento di lettere e filosofia. Abbiamo qui un ospite direttamente dalla Val di Fiemme, da Predazzo, la giovane Nadia Dell'Antonio, classe 2003, non so se si poteva dire la classe, però in ogni caso che frequenta l'Università di Trento e frequenti lettere, corso di lettere moderne. Beh, intanto ti salutiamo, ciao Nadia, ben trovata, benvenuta a Waypoint.
Ciao a tutti.
Allora, tu proprio qual è il tuo corso di laurea triennale del quale sei impegnata nel corso della tua quotidianità?
Allora, io sto frequentando il Dipartimento di Lettere e Filosofia, il corso di laurea è Studi Storici e Filologico-Letterari, quindi all'interno del Dipartimento di Lettere e Filosofia noi andiamo a trovare una serie di corsi di studio, filosofia, beni culturali, lingue, eccetera, e poi il mio che ha appunto questo nome, Studi Storici e Filologico-Letterari. All'interno di questo corso ci sono le cosiddette carriere tipo, sono semplicemente una selezione di esami che poi ti portano alla laurea e il nome di queste tre carriere tipo sono appunto lettere moderne, che è quella che sto frequentando io, lettere classiche e storia.
Grazie Nadia quindi per questa breve introduzione, parliamo di te, come mai hai deciso di frequentare questo corso di studio in questo ambito, diciamo lettere è proprio la facoltà umanistica per antonomasia, come ti è venuto in mente di proseguire in questo ambito?
Allora io fin da piccola ho sempre avuto questa passione per le letterature, sempre avuto questa passione per la scrittura e per la lettura, passione che diciamo è cresciuta con il progredire dei miei studi, quindi soprattutto nei 5 anni di liceo mi sono ritrovata ad approfondire appunto queste conoscenze e a capire che effettivamente erano qualcosa che volevo poi trovarmi a fare nella vita. E quindi la scelta dell'università è stata, non dico scontata, però abbastanza facilitata, perché mi trovavo a seguire quasi un percorso naturale, insomma, lo sentivo molto mio.
Quanto pensi sia stato importante invece l'insegnamento di queste materie, italiano, storia, anche filosofia, invece nel tuo percorso di studio antecedente, quindi quello del liceo scientifico?
Allora, in realtà mi sono trovata molto bene perché anche all'interno dell'orario settimanale c'era una buona distribuzione delle materie scientifiche con quelle umanistiche, quindi ho avuto modo di seguire un programma, parlo soprattutto di italiano che alla fine è quello che oggi studio, che mi ha permesso di arrivare poi al primo e al secondo anno di università con delle buone basi, molto solide, non mi sono sentita più indietro rispetto ad altri studenti che magari provenivano dal classico, quindi da questo punto di vista sono riuscita a fare un liceo che pur con indirizzo più strettamente scientifico mi ha dato buone basi anche in termini umanistici.
Eh sì Nadia, tu eri in classe con me allo scientifico e ti dirò le vera, è proprio vero ragazzi, anche quelli che ci stanno ascoltando, in italiano andava sempre bene, però tu fai una scuola che insomma lo scientifico chissà come mai ti ha portato a lettere, ma anche altre persone nel tuo corso sai che hanno frequentato un liceo scientifico piuttosto che un sociale o un istituto professionale, l'alberghiero, insomma lettere mi sa un qualcosa di abbastanza aperto a tutti, giusto?
Sì, è proprio così. In realtà ho trovato tantissimi studenti che escono da un liceo scientifico. Ho scoperto che molti classicisti in realtà vanno a giurisprudenza.
Ma secondo te escono dallo scientifico perché ne hanno fin sopra i capelli di matematica?
Non lo so quale sia il motivo che fa scattare questa decisione, però molte di queste persone in realtà hanno sempre avuto la passione per la letteratura e poi hanno scelto invece un percorso di liceo scientifico, forse perché non avevano molte alternative, forse perché hanno pensato che a quell'epoca, insomma, 13 anni è anche un'età in cui magari non si hanno le idee molto chiare e quindi hanno provato qualcosa di nuovo. E, sì, ci sono molti studenti che ho conosciuto anche da istituti tecnici e chiaramente hanno avuto qualche difficoltà soprattutto sul versante del latino, su cui non erano perfettamente formati, però l'università mette a disposizione buoni corsi, quindi hanno seguito queste strade un po' più accompagnate, diciamo, e mentre sul resto devo dire che avevano delle basi abbastanza buone, un po' lacunose, ma ce l'hanno fatta, insomma.
Latino, tallone di Achille di molti, molti studenti, che è presente ovviamente sia nel corso di lettere moderne sia in quello di lettere antiche. A proposito di questi corsi, ci hai accennato prima di come sono suddivisi e come il dipartimento sia un'unica grande matrice che poi si suddivide in questi corsi più stretti, più piccoli. Puoi un attimo illustrarci nuovamente come sono divisi, scendendo magari anche più nel dettaglio?
Allora, il Dipartimento di Lettere e Filosofia è, diciamo, un'etichetta molto ampia che va ad abbracciare vari corsi di studi, appunto, come dicevo, da filosofia a beni culturali. Io vi posso parlare del mio, che è Studi Storici e Filologico-Letterari. Come dice il nome, si focalizza soprattutto sulle letterature, che siano classiche o che siano moderne, e sulla storia. Che cosa significa? Significa che uno studente entra nella facoltà di Lettere e Filosofia e nel corso di Studi Storici e Filologico-Letterari, una volta superato il talk apposito.
Che è quale talk?
Talk SU.
SU, perché se fate talk S andate su scientifici, andate per matematica e fisica. Attenti,
attenzione alla U, esatto. E una volta entrati in questo corso si può scegliere con molta libertà, si può cambiare in itinere, ci sono veramente tante finestre per cambiare il proprio percorso, si può scegliere se optare per una di quelle che vengono chiamate carriere tipo, lettere moderne, lettere classiche o storia. Sono semplicemente una lista di esami, 7-8 esami all'anno fino alla laurea, che hanno un indirizzo più moderno, nel senso che si va ad approfondire tematiche come appunto la filologia, la letteratura italiana contemporanea, eccetera, oppure più classico, quindi le letterature greche, latine, eccetera, cose che io non faccio. Io ho dato un esame di letteratura latina, ma non ho dato un esame di letteratura greca, cosa che invece a lettere classiche si fa. Sono semplicemente delle liste di esami che poi uno studente può integrare, si può giocare molto con queste liste, mettiamola così, ci sono piani di studio anche molto liberi.
Eh sì, diciamo che è un po' una facoltà su misura, ci si sceglie il piano di studi mano a mano, perché lo puoi aggiornare ogni semestre, giusto Nadia? Tu? Però non è che hai solo un corso, ti costruisci tu la tua carriera, è un po' questo anche il bello, ma poi comunque esci con un titolo equiparato, cioè sei laureata in lettere moderne appartenente a questo filone qua.
Esatto, esattamente.
E tu frequenti l'Università degli Studi di Trento, quindi sei nel famoso nuovo Dipartimento di Lettere e Filosofia, dove c'è la famosa tazza, per chi frequenta l'Università a Trento dove ci piove dentro, speriamo la aggiustino, ecco, lo diciamo anche su Waypoint. Però come sei riuscita a dire che questo era il tuo Waypoint? E soprattutto, so di tanta gente che frequenta l'università con te, che ha scelto questo Waypoint nella città di Trento, ma che viene da molto distante, vero?
Sì, assolutamente, è vero. Ho un amico che viene dall'Abruzzo e era attratto da... In realtà la sua prima meta era Bologna, poi ha avuto una serie di imprevisti e ha spostato la sua attenzione su Trento, però si è trovato benissimo. In generale la maggior parte dei miei amici, ti dico, viene dal Veneto, dalla Lombardia, qualcuno dal Piemonte, quindi abbiamo delle provenienze abbastanza diverse.
Ce ne sono trentini?
Sì, sì, ce ne sono parecchi, sì, assolutamente, ce ne sono. E per quanto riguarda me, io ho scelto Trento per la disponibilità e per la vicinanza, in realtà, perché obiettivamente è molto comodo avere una città anche vicino a casa, poter tornare ogni fine settimana. Io poi parlo a livello personale, chiaramente non amavo molto l'idea di trasferirmi in una città che fosse molto lontana da casa, quindi la vicinanza sicuramente ha influito tantissimo. E poi anche il fatto che Trento è in una buona posizione nelle classifiche dell'università e devo dire che ho trovato appunto una buona qualità all'interno del dipartimento, sia in termini di corsi, quindi di offerta formativa, sia in termini di professori, e questo appunto l'abbiamo riscontrato io e i miei compagni dall'Abruzzo e in generale, quindi è stato un buon punto, insomma, dove studiare.
Per ora quindi la scelta si è dimostrata vincente?
Sì, assolutamente.
E Nadia, dicevamo anche tutti coloro che sono magari in quinta, superiore, in quarta o quinta, tu eri sempre appassionata di lettere, però come ci hai spiegato si riesce anche a capire e comprendere che questa è una facoltà un po' che te la giostri tu in base a che esami vuoi dare, quindi magari uno che è un po' più, che non sa bene cosa andare a fare ma gli piace un settore più umanistico, questo è il consiglio, andare in un dipartimento di lettere e vedere sui syllabus, sui vari siti, che cosa offre il piano di studi e andare a costruirsi il percorso. Tu per caso già prima avevi visto che corsi c'erano, come poter approcciare la tua università?
Certo, assolutamente, mi ero informata, hai ragione, hai detto delle cose molto giuste, diciamo che bisogna partire con l'idea che ci sono dei corsi obbligatori che bisogna fare, che danno un po' di basi, come il famoso latino, come le basi di letteratura italiana, eccetera, e ci sono anche delle materie che possono essere molto specifiche, come appunto filologia italiana, ma diciamo, fissate queste basi, è vero che poi allo studente viene data molta possibilità di espandere i suoi interessi e ci sono i cosiddetti esami a scelta, quindi si può spaziare molto all'interno del dipartimento. Si possono fare esami di filosofia, esami di lingua, quindi assolutamente è un consiglio, perché poi uno può giocare un po' sulla sua carriera e soprattutto io penso è molto utile, perché confrontandosi con gli esami, toccando con mano i libri di studio e le materie, poi si capisce anche che cosa effettivamente è una passione e che cosa invece è il sogno della vita, quindi è positivo anche per questo, perché si capisce poi cosa si vuole andare a fare.
A proposito di questo, passiamo a una domanda magari un po' più personale. Tu come mai sei qui? Come mai sei all'Università di Trento, che studi, che stai svolgendo questo determinato percorso di studi? Per la passione, per gli sbocchi lavorativi? Come mai?
Allora, io devo dire la verità, ho iniziato pensando soprattutto al lavoro. Quindi ho fatto un ragionamento in ottica di quale università può offrirmi la strada migliore, più accessibile per il lavoro che ho in mente di fare. E questo l'ho mantenuto per tutto il primo anno, quindi studiavo nella consapevolezza che mi stavo costruendo qualcosa per il futuro. Quest'anno, devo dire la verità, ho iniziato a appassionarmi anche molto di più alle cose che sto studiando e quindi mi sento anche abbastanza, anzi molto fortunata, perché sono in una situazione per cui sto frequentando un'università che mi concede di arrivare al lavoro dei miei sogni, ma sto studiando anche delle cose che mi interessano molto, quindi non le vedo più solo come un mezzo per arrivare lì dove voglio arrivare, ma anche proprio come una passione da affrontare a ogni esame.
Diciamo sì che il primo anno è un po' di scoglio, ci sono sempre esami nei quali tu metti le basi fondamentali per il proseguo della propria carriera. Poi col passare dal secondo al terzo anno, insomma, per il conseguimento della laurea triennale, si affrontano i corsi che invece magari sei tu che scegli e sono quelli un po' più caratterizzanti, che ti piacciono di più. Si fa un po' più di fatica all'inizio, ma ne vale la pena, basta tenere duro, giusto Nadia?
Esattamente, è proprio così. Vorrei anche aggiungere, per quanto riguarda l'insegnamento, finora abbiamo parlato di libertà del piano di studi, è assolutamente vero, ognuno si sceglie gli esami. Bisogna tenere in considerazione, se si ha l'obiettivo di fare l'insegnante, che per poi accedere ai concorsi e quindi fare questo lavoro, è necessario avere dei crediti specifici in determinate materie. Quindi, per esempio, bisogna avere i famosi 24 crediti in latino e quindi bisogna assicurarsi nel proprio percorso universitario di inserire esami di latino che ci permettano di arrivare a questa soglia.
Qualche esame facoltativo, qualche esame obbligatorio, anche esami propedeutici. Ti chiedo, qual è stato l'esame più difficile, più ostico che hai affrontato, in cui hai avuto più difficoltà?
Personalmente è stato latino, non penso ci siano molte sorprese. Latino, almeno per quanto riguarda l'Università di Trento, ma penso in generale, è suddiviso in due parti, per cui prima si fa una versione scritta, solo se si passa questa versione scritta poi si può accedere alla parte orale, che invece è più prettamente incentrata sulla letteratura, quindi gli autori della letteratura latina. E per me è stata una sfida sia a livello pratico di studio, perché sulla grammatica ho dovuto recuperare alcune lacune, ho dovuto mettermi proprio nell'ottica di studiare anche una cosa nuova in realtà, e non è stato facile, però è stato fattibile perché l'università ha messo a disposizione dei corsi, ci sono dei corsi anche per chi parte dal latino zero, quindi è stato molto utile, ed è stata una sfida personale perché ho dovuto un po' imparare a tenere in equilibrio questo esame con tutti gli altri, a gestire me stessa, il tempo che avevo e la sfida in generale dell'esame, del colloquio, eccetera.
Però l'abbiamo sorpassato questo scoglio,
sì,
giusto?
Sì, l'abbiamo passato, per fortuna è andato.
Quindi la riprova col tempo si fa tutto, ragazzi, e non abbiate paura se le difficoltà si trovano nel nostro waypoint, nel nostro percorso di vita. ci saranno tanti punti dove noi andremo a trovare, avere magari un po' più di difficoltà, ma andate avanti sempre guys, no? Il consiglio che dai a uno di lettere, perché quando uno si vede tutte queste versioni in latino, non è mica semplice. Io lo so, io quando vedo le equazioni differenziali dico mamma mia, aiuto, però non mollare.
Assolutamente, questo discorso in realtà vale per altri esami, penso anche a letteratura italiana 1, che è abbastanza corposo come esame, ci sono parecchi testi, parecchi articoli, uno magari può sentirsi un po' scoraggiato all'inizio, ecco, non mollare, perché poi insomma sono quegli esami che sono lì appunto, come dicevi tu prima, per dare le basi, servono poi dopo e sono diciamo una piccola fatica per avere dei risultati un po' più proficui negli anni successivi.
E se però qualcuno poi nel corso del sua esperienza decide che quel corso e quella cosa secondo lui non è più quella migliore, può cambiare in qualche modo? Si può passare dalle altre facoltà, qualche esame lo terranno buono, no?
Assolutamente, diciamo che il percorso più facile anche a livello appunto di considerazione dei crediti ottenuti nel primo corso è spostarsi all'interno del dipartimento, quindi uscire dal corso di studi storici e filologico-letterari e, non lo so, a tentare una strada appunto in lingue, in filosofia, in beni culturali. Lì sono molti gli esami che vengono tenuti in considerazione, quasi tutti se si fa il passaggio dopo il primo anno, perché gli esami più o meno di base sono spesso simili, ma io ho avuto degli amici, 3 o 4, che hanno abbandonato il corso dopo il primo anno, si sono spostati per esempio a sociologia e hanno avuto modo di appunto poter tenere in considerazione alcuni degli esami che avevano raggiunto.
Eh sì, passare diciamo a una facoltà scientifica è sicuramente molto molto più difficile, però comunque non impossibile, lo dicevamo anche alla prima puntata, non è mai troppo tardi per cambiare percorso e quindi si è sempre in tempo. Ci vogliono comunque sempre tanta tanta dedizione e molto impegno. Tu quanto dedichi alla tua vita universitaria, a questo percorso di studi, e soprattutto dov'è, quali sono gli ambienti in cui preferisci studiare? C'è chi preferisce studiare a casa sua, magari nell'appartamento a Trento, chi magari utilizza e sfrutta queste stanze, questi luoghi che le università mettono a disposizione per lo studio.
Allora, in media, al di là dello spazio delle lezioni, più o meno 2-3 ore al giorno, è stata una scelta appunto personale che ho fatto dopo il primo anno, quando poi uno fa un po' i conti con il proprio metodo di studio. Mi sono trovata durante la prima sessione un po' all'ultimo, diciamo, mi sono presa all'ultimo e ho fatto molta fatica poi a preparare gli esami in tempi umani per me e per il colloquio finale.
Si cerca sempre poi di correre dietro a questi esami, che insomma l'organizzazione è sempre molto molto importante.
Esattamente, quindi quest'anno e anche il secondo semestre dell'anno precedente in realtà ho iniziato a dedicare appunto 2-3 ore al giorno per portarmi avanti con i manuali, perché comunque il mio corso prevede una serie di letture abbastanza consistenti e quindi uno deve essere consapevole che un po' di tempo per leggere, sottolineare e assimilare quei concetti si deve prendere insomma, e quindi questo ritmo mi permette poi di arrivare in sessione un po' più tranquilla, con un tempo ben suddiviso tra appunto il mio spazio e quello che poi dedico all'università.
Quindi molto spesso tu vai a lezione, poi qual è la tua daily routine? Torni a casa, rielabori gli appunti e poi continui a leggere gli appunti che danno i professori, le dispense sul corso.
Esatto, esattamente, finiscono le lezioni e a quel punto rivedo gli appunti della giornata, che è abbastanza utile anche perché gran parte dei nostri esami si basa su quello che facciamo a lezione, quindi è importante avere una base solida anche su quello che si fa con il professore, e poi si vanno a leggere capitoli dei manuali, paragrafi, dipende un po' anche da come è costruito il manuale, la dispensa eccetera, lì si riassume, si fanno gli schemi, qui dipende molto insomma dalla sensibilità di ciascuno, dal bisogno di ciascuno. Per quanto riguarda lo spazio dove studio, io devo dire che approfitto moltissimo di delle strutture che mette a disposizione l'università, ci sono tante aule studio, ci sono tanti
biblioteche, posti di aggregazione,
esatto.
Nel quale vedi quello che studi anche tu.
Esattamente, mi sento un po' più motivata a studiare in questi spazi che non a casa.
Sì, anche il lato poi sociale, magari conosci qualcuno che o sta frequentando il tuo stesso corso, ma anche di corsi diversi, c'è modo di fare amicizia in questi luoghi?
Sì, assolutamente.
Alle
macchinette, certo, ci sono veramente tante occasioni con cui fare amicizia. Tuttora, dopo un anno e mezzo di università, sto conoscendo persone nuove che magari sono lì da settembre del 2022, però non c'era mai stata l'occasione di parlare. Invece proprio in questi contesti rubati un po' allo studio è più facile appunto avere questo contatto, ed è importante secondo me. Io, uno degli esami più belli che ho dato è stato quello di storia romana, bello proprio perché l'ho preparato con altre persone, ci siamo aiutati, ci siamo supportati anche nei momenti più brutti tutti ed è stato bello perché poi si vanno a creare dei legami molto importanti ed è anche utile per l'esame.
Eh sì, anche il metodo di studio è molto importante, confrontarsi con altre persone. Il tuo metodo di studio com'è strutturato? Lo avevi già prestabilito durante il liceo o è cambiato durante il tempo?
Allora, l'ho portato avanti dal liceo, ho modificato qualcosa, però di fatto è rimasto lo stesso. Prendo il testo, lo leggo, lo sottolineo e lo riassumo. Io tendo a evitare gli schemi, ho bisogno più del muro di testo, mettiamola così, mi aiuta di più, anche perché la stragrande maggioranza degli esami che io do a lettere, che si danno a lettere, è orale. E quindi viene tenuta molto in considerazione la capacità di creare un discorso. È proprio una componente fondamentale del voto finale all'esame insieme alle conoscenze. E quindi aiutarmi fin dall'inizio a riassumere il testo elaborandolo con parole mie mi aiuta poi quando vado a studiare, a ripassare prima dell'esame, a lavorare anche appunto sulla retorica, mettiamola così.
Beh, intanto se questo fosse un esame orale da Waypoint sei passata, sta andando molto bene, grazie Nadia. No, dicevamo, proprio anche la vita un po' di quella dell'università a Trento, cioè tu dici in questi corsi di studio io vado a studiare, che ne so, in aula bianca, vado a economia, vado in tazza, vado a lettere, vado all'università, vado al CLA, vado in altri posti che si imparano a conoscere nelle varie città, perché tu sei qui a Trento, ma perché proprio Trento? Anche questo diciamolo, no? Lettere c'è nei vari principali atenei italiani, tu hai scelto questo per i punteggi, l'hai già detto un po' prima, ma come porteresti qualcuno? Facciamo un po' di autopromozione, dai che magari ce l'hanno qualche CFU in più.
Allora, Trento è una bellissima città universitaria, devo dire la verità, perché ci sono tanti poli universitari, tante facoltà, parlo di quelle più umanistiche, diciamo. Io sono a un vertice di un quadrato, proprio a livello di edifici, per cui sono attaccata a economia, giurisprudenza e sociologia. E quindi poi si vanno a creare appunto studenti di giurisprudenza che magari vanno a studiare a lettere o viceversa, e poi l'università organizza una serie di incontri culturali, aperitivi, feste, quindi è molto facile incontrare altri studenti, avere occasioni di scambio, che comunque è sempre molto proficuo. Quindi in generale si respira proprio il clima di una città fatta per gli studenti, comoda da utilizzare per gli studenti, e quindi questo è sicuramente un vantaggio.
Invece un po' sul pratico, tu Unitrento, quindi hai la libera circolazione nel tesserino, insomma come alle superiori si fa, essendo iscritti matricolati all'Università di Trento, ma non solo quei servizi là. Quando uno è in città ha bisogno anche di altre cose, se non vai a casa dov'è la lavanderia, piuttosto di se ho da stampare tanti manuali, mi viene in mente proprio lettere, uno, come dicevi prima, uno di quegli corsi nei quali bisogna leggere molto, tante sono le cose da preparare, dove vai a stampare per esempio le cose?
Esatto, anche perché il lato economico poi è molto importante, siamo comunque in un'università pubblica, però ha comunque i suoi costi, ogni corso richiede i suoi manuali.
Esattamente, sì, il costo dei manuali è abbastanza importante, come dicevo ogni corso ha una serie di manuali più o meno pesanti, c'è chi arriva a darne tanti, letture consigliate ma molto spesso obbligate, e quindi chiaramente questo va tenuto in considerazione. I libri di testo sono in realtà facilmente reperibili, ci sono delle librerie universitarie dove tra l'altro si trovano anche libri usati che magari gli studenti degli anni passati portano, e sono spesso in buone condizioni, chiaramente costi minori, quindi è sicuramente un vantaggio. Quindi trovare questi manuali è assolutamente facile, come Mattia diceva prima, vicino alla mia università c'è una copisteria e quello veramente penso che mi abbia salvato la vita, perché in molti corsi ci sono appunto manuali molto costosi o tanti manuali che rappresentano un costo importante, mentre in copisteria i costi sono veramente veramente ridotti e alla fine sono stampe di buona qualità su cui si studia senza problemi.
Una domanda così da ingegnere, ma voi a lezione prendete appunti con l'iPad o col computer o con la carta e penna tipo noi che scriviamo tutti i calcoli?
Penso di aver visto all'inizio, la prima settimana tutti carta e penna, la seconda settimana tutti col computer perché avevamo capito che i ritmi erano inaccessibili con la penna. Ci sono pochi con l'iPad, la maggior parte col computer.
All'interno del tuo corso quanti siete più o meno? Perché è importante anche capire quello, devi correre per arrivare a prendere il posto in prima fila o invece c'è un'affluenza più bassa?
Allora, i posti che vengono resi disponibili poi con i talk eccetera sono 140, dopodiché a lezione la situazione è abbastanza diversa, bisogna correre per prendere il posto le primissime lezioni di ogni corso, perché lì c'è tanta affluenza, tutti vogliono sentire, vedere il professore, capire che importanza dà ai propri manuali, che importanza dà all'essere frequentante o meno, anche questo è importante. Prese queste informazioni di base poi si assiste settimana dopo settimana a un'aula sempre più piccola, perché gli studenti iniziano a saltare le lezioni, magari trovano un buon manuale, una buona dispensa e quindi non partecipano più. Quindi sì, non siamo in tanti, devo dire la verità, e più si va avanti più in realtà ci si ritrova in un nucleo piccolo, 20, 30, 40 persone.
Beh, bene Nadia, però tu sei a Trento e in appartamento anche, parliamone un po' questo, no? Anche le varie opzioni, tu dici io frequento tutte le lezioni, da quello che abbiamo capito siamo sempre di meno, tu sei là ma anche perché hai la casa, non ti sposti, non vai avanti e indietro, ma che vita è stare insieme agli altri? Sei con gente della valle oppure hai detto cambio totale e conosco nuove persone?
No, allora ci siamo organizzati, in realtà una mia ex compagna del liceo e suo fratello che già studiava a Trento, quindi sono con loro, gente della valle, gente che conosco da molti anni, e questo un po' anche aiutato perché insomma io e quest'altra ragazza era la nostra prima esperienza, quindi è stato anche comodo essere insieme e avere anche poi il supporto del fratello che invece conosceva molto di più.
Seder mingle de guys, no? Questi momenti un po' di difficoltà all'inizio, perché è normale, ci sono, ma poi si sorpassano, si affrontano e si ricordano con un grande sorriso.
Esattamente, esattamente. E in più abbiamo appunto quest'altra ragazza che invece non conoscevamo, viene da Treviso, e in realtà è stata una bellissima scoperta perché abbiamo potuto fare amicizia anche appunto nel contesto del nostro appartamento e ci siamo trovati appunto molto molto bene. E vivere in appartamento per me all'inizio, appunto come dicevi, è stato un po' difficile, però andando avanti in realtà anche in tempi abbastanza rapidi ho avuto la fortuna di trovare degli amici, di trovarmi bene in appartamento, e quindi mi sono molto affezionata in realtà all'indipendenza che ho acquistato in città, e sicuramente bisogna fare i conti con un nuovo modo di vivere, di organizzarsi, sia da soli con il proprio tempo, con le proprie cose da fare, perché ci sono anche quelle, ma anche con la propria libertà, e questo mi ha fatto molto bene, quindi assolutamente vivere a Trento e l'esperienza universitaria è stata anche questo, mi ha insegnato tanto anche da questo punto di vista.
Eh sì, vivere da solo comporta delle difficoltà non solo a livello organizzativo ma anche dall'aspetto pratico, no? Tu quali hai incontrato durante il tuo percorso, durante il tuo cammino?
Ma allora, è stato un po' difficile a livello proprio umano gestire anche la lontananza dalla mia famiglia, lontananza chiaramente relativa perché ero molto vicina a casa, sono cresciuta con una sorella e un fratello, ero abituata a dividere gli spazi con loro, mi sono ritrovata appunto completamente da sola, e tanta libertà chiaramente appunto come dicevo prima fa sempre piacere perché poi uno fa quello che vuole, però comporta anche degli oneri, e quindi significa imparare innanzitutto a gestirsi il proprio tempo. All'inizio per me vivere da sola era un po' caotico perché dovevo imparare a darmi dei limiti e a gestirmi anche in base alle mie necessità e chiaramente a tenere in equilibrio il tempo per l'università. Sono cose che si imparano, è giusto che ognuno abbia il suo tempo, che si prenda il suo tempo per farlo, è normale che agli inizi sia più complesso, però piano piano poi le cose vanno al loro posto, insomma.
Oh, introdurrei un'unica piccola rubrica, il piatto preferito dell'universitario, qual è il tuo?
Ma in realtà non so, c'è tanto il mito della piadina, io ho degli amici che vivono di piadine. La pasta, sì.
La pasta.
Ritorniamo un attimo sul nostro filo conduttore, lasciamo da una parte gli aspetti culinari. Parlavamo ancora prima dei vari sbocchi lavorativi. Tu hai parlato delle tue possibilità, quindi quella del giornalismo e anche quella dell'insegnamento. Ci sono altri sbocchi, altre strade che si possono intraprendere dopo questo percorso di studi?
Sì, al di là di quelle appunto, queste due che hai appena detto, che sono un po' le principali, c'è sicuramente il mondo dell'editoria. E quindi quello che può essere appunto la pubblicazione, le case editrici, eccetera. C'è anche uno sbocco un po' più complesso, nel senso che ha meno appigli con quello che poi è il percorso effettivo, gli esami dati durante lettere, che però viene comunque consigliato e si può approfondire in magistrale, che potrebbe essere quello di lavorare per determinate aziende, magari curando il campo della comunicazione, della pubblicità, eccetera. È una scelta un po' più specifica, un po' più specializzata, che va appunto approfondita negli anni di studio successivi, però è assolutamente fattibile, anzi.
Eh sì, perché c'è la triennale, ma dopo naturalmente ci sono anche gli altri due anni da aggiungere, necessari per l'insegnamento, con una triennale non si insegna, ricordiamolo, eh.
Sì, è necessario scegliere una magistrale che a Trento ha il nome di Filologia e Critica Letteraria, che è proprio il percorso naturale dopo Lettere Moderne, riprende tra l'altro molti degli esami già dati con chiaramente nuove materie, perché è costruita proprio con una serie di esami che danno i crediti necessari per accedere all'insegnamento.
Purtroppo il tempo stringe e siamo giunti ormai alla conclusione. Ci lascerei con un'ultima domanda. Nadia, qual è il consiglio che tu daresti a qualcuno che decide di intraprendere questo waypoint, di passare per questa facoltà?
Io direi di ascoltarsi, trovare un po' sia la propria strada, nel senso è abbastanza difficile trovarla subito, quindi è necessario anche darsi del tempo, però cercare il più possibile di focalizzarsi su quello che si vuole diventare, su quello che veramente si vuole fare nella vita, perché poi spesso quando si ha la possibilità di scegliere magari passano per la testa varie idee, varie ambizioni, è capitato anche a me, però alla fine ascoltandosi si capisce veramente qual è quella strada che vogliamo seguire. E poi ascoltarsi anche per darsi il tempo giusto, sia nella gestione degli esami, sia nel proprio tempo personale, rispettare i propri spazi, sapendo che gli esami vanno dati, sapendo che comunque l'università è un impegno, poi chiaramente ognuno la vive come preferisce, come crede sia giusto. Penso sia importante questo, tracciare un po' un equilibrio e provare a farlo fin dall'inizio con i propri tempi, ma fin dall'inizio e abituarsi un po' appunto a tenere insieme tutti questi pezzi, perché poi quando si intraprende la vita universitaria si scopre che ci sono tantissime cose da tenere in piedi e non è sempre facile riuscire in questo.
Un grazie non solo a te, ma naturalmente anche a tutti voi amici ascoltatori che ci avete ascoltato da casa sulle principali piattaforme e anche su Samba Radio. Ricordiamo che se avete domande su lettere, su questa facoltà, andiamo sui profili social, chiedeteci e dopo potremo rispondere. Anche Nadia è disponibile per voi e con qualche domanda.
Che ricordiamo, Daniele trattino basso Chiocchetti,
Matteo Valentini Storici _ page
dell'Antonio Nadia.
Perfetto, allora veramente grazie ancora di cuore a tutti coloro che ci hanno ascoltato e ci vediamo al prossimo appuntamento di
Waypoint.
Passa da Chio.
Da un'idea di
Daniele Chiocchetti
e Mattia Valentini, con il sostegno del Comune Generale de Fassa
e della cooperativa sociale Note.